ecco, solo con chi fa questo tipo di lavoro si può davvero poi apprezzare ogni singola sfumatura, ecco.
Torniamo al presente con il prossimo evento, insomma, che avrà luogo a breve, il 14 giugno, organizzato dal Comites di Zurigo, ed è una visita guidata proprio al Kunsthaus qui di Zurigo.
Sì, ovviamente facendo parte dell'ambito associativo, diverse associazioni mi contattano, collaboro anche attivamente con le società Dante Alighieri, perché poi chiaramente oltre a fare visite guidate faccio anche delle conferenze su delle tematiche particolari, e con il Comites abbiamo deciso appunto di organizzare questa visita guidata anche proprio per tutti i connazionali che decidono di partecipare. Questa visita si terrà il 14 giugno. Per qualsiasi tipo di, insomma, per prenotare o anche per avere informazioni, si può scrivere una mail a info@comiteszurigo.ch oppure telefonare allo 044 291 2788. Il costo della visita è di 20 franchi. Questo è un aspetto al quale tengo in modo particolare, perché la cultura, insomma, l'entrare, no, anche così in questi musei deve essere alla portata di tutti, quindi in linea di massima cerco anche proprio di mantenere dei prezzi abbastanza, come dire, esigui, proprio perché,
certo, alla portata un po' di tutti,
sì,
insomma,
anche per una famiglia, ecco,
certo,
insomma,
certo,
importante.
Allora, carissima Anna Rita, intanto benvenuta qui a Radio Loreto, benvenuta in qualità di collaboratrice, ovviamente.
Grazie a voi.
E noi siamo davvero felici di poter offrire questa rubrica, proprio per far sì che possa diventare, cioè, un'onda che speriamo possa allargarsi, coinvolgere i nostri radioascoltatori con visite, eccetera. E quindi ti aspettiamo a breve.
Bene, lascio soltanto, ecco, qualche,
sì,
informazione social, giusto?
Certo, certo.
È assolutamente importante. Io ho una pagina Facebook, Arte è commerciale, cultura.ch, oppure potete seguirmi su Instagram artecultura.ch, e lì pubblico costantemente, ecco, tutte le iniziative che faccio, ma poi cerco anche di promuovere tutti i musei svizzeri, da Basilea all'AC di Lugano, e racconto anche delle mostre che secondo me sono imperdibili in Italia, quindi vi aspetto anche lì.
Certo, e il nostro obiettivo è proprio quello di coinvolgere i radioascoltatori, soprattutto tramite questa nuova rubrica che partirà quindi a breve, Arte e Cultura, quindi il titolo, e quindi ancora una volta benvenuta.
Grazie
nella
a
grande famiglia di Radio Loreto Italiana.
Anche da parte mia i miei ringraziamenti, per i miei ma anche quelli dei nostri radioascoltatrici e radioascoltatori. Penso che anche loro saranno sicuramente stimolati da tutte queste tue racconti, impressioni, emozioni.
Lo spero davvero.
Grazie.
Radio Lora Italiana vi ha presentato Arte e Cultura con Anna Rita Tesser.
Radio Lora Italiana.
Accendi la tua domenica.
Che piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante questo era il bel paese, laddove si suona. Per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona. Né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalle Riona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Sindona.
avanti in fuga dal bagnasciuga e malinconia, terra di santi, subito e sanguisuga. Il paese del sole in pratica, oggi paese dei raggi uva. Non è l'impressione, la situazione più grave di un bar sottuba. E chi vuole rimanere, ma come fa? Ha le mani legate come Andromeda. Qua ogni rapporto si complica, come quello di Washington con Teheran. Si peggiora con le tatti, viene il broncio da Gary Coleman. Metti nella valigia la collera e scappa da malinconia. Tanto se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua, qua se ne vanno tutti. Da qua se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno.
Radio Lora Italiana, alle 10:08 minuti in diretta dallo studio 1, abbiamo parlato di arte, di cultura e adesso passiamo all'attualità di notizie che ci giungono dall'Emilia Romagna, purtroppo brutte già da un paio di settimane. Sì, la linea passa subito a Leo Caruso e Katia Porri, perché poi abbiamo anche un ospite collegato con noi.
Esatto, dovremmo avere al telefono la nostra Alessandra. Pronto? Pronto? Alessandra?
Pronto?
Sì, Alessandra.
Pronto, ciao.
Buongiorno, Alessandra.
Ciao, Katia. Ciao,
buongiorno. Ciao.
Leo, lo senti? Sì, c'è anche Leo.
Sì.
Allora, tu da un paio di giorni sei tornata giù nel tuo paese, nella tua regione, che è stata praticamente distrutta da questa alluvione. Che impressione hai fatto, che hai avuto? Quali sono le cose che ti sono saltate subito all'occhio? Quali situazioni sono veramente, com'è la situazione, insomma, cos'è veramente accaduto?
Allora, intanto premetto che io sono il mio paese, si chiama Filo, è un paesino molto piccolo, siamo nella parte del Ferrarese, ma subito attaccata al confine poi di dove iniziano tutti i paesini nella provincia Ravennate, e devo dire veramente grazie al cielo, cioè, anche un po' con un senso di colpa quasi, questo l'ho percepito nelle persone, però siamo i pochi paesini che si sono salvati. Quindi sono filo, argenta, lungastrino, tutta la parte che è nel ferrarese, mentre invece purtroppo diciamo è come se c'è un ponte dall'altra parte del fiume, che è il fiume Reno, da dove iniziano la Vezzola con Selice, poi si va verso Sant'Agata, sul Santerno, Lugo e poi c'è tutto il Ravennate, è un vero e proprio disastro. Allora, io con Selice, per esempio, cioè, la situazione qui è drammatica, cioè, nel senso, le persone, purtroppo le famiglie, che sono le persone che si sono trovate, che sono nei paesini dove c'è stato la grossa parte dell'alluvione, l'intera alluvione, hanno fondamentalmente perso tutto. Ci sono aziende come la Martini, Unigra, che producono e esportano, producono margherina, è una delle eccellenze del nostro territorio, e esportano in tutto il mondo, che è totalmente ferma, totalmente allagata. E tutti i dipendenti, 800 persone al momento sono tutte a casa, e tra cui ci sono tantissime famiglie, tantissimi lavoratori che a loro volta hanno perso anche la casa.
Ti volevo chiedere una cosa. Noi abbiamo visto in televisione molti agricoltori hanno dovuto dare l'ok perché venissero inondate tantissime parti delle loro terre coltivate, proprio per evitare che questa alluvione provocasse ancora più danni nelle città poi. Questi agricoltori hanno detto che proprio perché quest'acqua che ha inondato tutte le loro terre coltivate, poi fra l'altro già non è acqua pulita, naturalmente già le piantagioni sarebbero andate perdute, perché non sono state giorni e giorni e giorni sott'acqua, ma però quest'acqua è anche sporca, è anche acqua che dentro ha delle sostanze anche naturalmente velenose, per
nocive, le sì.
Nocive, per cui non solo il raccolto di quest'anno è andato perso, ma non saranno più non si potranno più usare quei territori per i prossimi 2 o 3 anni.
Sì, è verissimo, sì. Purtroppo, allora, il fatto di inondare le terre, non come le terre coltivate, non come è stato fatto adesso, che naturalmente è di una portata differente, però un po' bene o male da noi sì, c'è questo sistema di bonifica che anche in passato, quando per esempio alcuni canali raggiungevano un livello troppo alto, bene o male si fa defluire l'acqua in alcune zone, ma dove i campi solitamente non erano coltivati. La situazione di adesso invece è totalmente diversa, e si parla di 3-4 anni di impossibilità di coltivazione, perché le acque purtroppo la maggior parte, tutte sono, ci sono scarichi industriali e in più adesso queste acque portano con sé anche carcasse di animali, cioè si sono trascinate tutto. Questo perché anche dobbiamo ricordare che sono morti centinaia e centinaia di animali,
sì,
in vari allevamenti, tra maiali e anatre molto. E poi c'è la zona, rispetto alle acque contaminate, c'è tutta la zona purtroppo di Conselice, il paesino di Conselice, che è ancora con l'acqua, e quest'acqua è adesso sta ristagnando ed è diventata infetta fondamentalmente, e non c'è l'allarme proprio che di pericolo di epatite A, di tetano. Stanno facendo le vaccinazioni alla popolazione, e soprattutto da ieri hanno praticamente stanno evacuando le persone che non vogliono lasciare la loro casa perché hanno l'acqua ancora semmai nella cantina al primo piano e si sono trasferite, sono al secondo piano, non, soprattutto i più anziani si rifiutano di andare via, quindi c'è anche questa situazione molto difficile che la protezione civile, i vigili del fuoco molto che sono tutti qui stanno un po' gestendo. Io vi dico, ieri, cioè in realtà ti viene un po' da piangere, cioè è vero che la gente reagisce con forza, nel senso ci risolleveremo, però io sto parlando molto anche con le persone che sono rimaste direttamente coinvolte e anche chi come nel mio paese è coinvolto indirettamente, ma però si stanno accogliendo le persone, siamo diventati la base per il personale di aiuto, quindi protezione civile, qui da noi ci sono i vigili del fuoco e le persone sono stordite, cioè li vedi che sono comunque colpiti nel cuore e non hanno neanche tanta voglia di stare lì a parlare. Io ho provato a parlare un po' con qualcuno, amici, mio cugino che lavorava per esempio all'Unigra, e ti dicono, cioè non riescono ancora a capire e concretizzare realisticamente quello che è accaduto. Qualcuno poi dice adesso dobbiamo pensare all'emergenza perché siamo ancora in emergenza, e poi dicono però ci auguriamo che dopo ci diano delle risposte, perché chi ha perso la casa starà tra 6 mesi è ancora senza casa, chi ha perso l'azienda, chi ha i campi adesso come dicevi tu Katia inondati, tra 6 mesi non potrà ricoltivare. È vero che noi Emiliano Roma, poi c'è tutta la parte collinare, perché questa non stanno facendo vedere nulla e non ne parlano, ma ci sono paesini totalmente isolati sopra l'Imolese, sopra il Bolognese, ci sono frane e stanno venendo giù interamente pezzi di collina. E ci sono paesini come Castel del Rio, da tutta quella parte, cioè, che sono devastati, cioè questa parte non la stanno facendo molto vedere.
Allora io ti volevo fare un'altra domanda, cioè naturalmente noi non siamo né geologi né niente, insomma,
né matematici.
Però cioè veramente una domanda sorge spontanea, ma è mai possibile che noi siamo in grado di reagire soltanto quando è successa una catastrofe, quando saltano fuori morti, quando poi industrie, case, disperazione e tutto? Adesso c'è naturalmente la motivazione che viene sempre spesso raccontata, no? È il clima, è stato il clima. Il cambiamento climatico che abbiamo fondamentalmente causato noi, no? E mi sembra che in quelle tue terre lì abbiamo fatto due grossi peccati. Prima di tutto quello di non curare quello che era dovuto, avrebbe dovuto essere curato, manutenzione e niente. E poi naturalmente in più andando veramente a tutta ramba con cementificazione e tutto, per cui sono poi alla fine sempre i soliti a pagare. Abbiamo visto per esempio il terremoto dell'Aquila, stanno ancora aspettando che venga fatto qualcosa.
No, è questo infatti, e non si parla più dell'alluvione e il disastro che c'è stato a Ischia. Cioè,
a Ischia?
La questione è che purtroppo l'Italia è un paese intero, no? Fragile.
Molto, molto.
Diciamo fragile, tra virgolette, sì. Qui da noi nessuno vuole accusare e puntare il dito e nessuno vuole aprire una polemica, però la questione è che è vero che c'è una crisi climatica in atto, non da adesso e neanche da ieri, che abbiamo causato noi, come hai detto appunto tu, noi esseri umani, è stata causata dall'uomo. Però è anche vero che sono stati fatti dei piani, comunque dei piani nazionali di adattamento al cambiamento climatico. Il problema è che questi piani non risultano attuati, realizzati. Cioè la Codacons adesso, che è l'associazione dei diritti dei cittadini, ha aperto un'inchiesta, un'indagine, perché purtroppo in Emilia Romagna, nonostante nel 2019 fosse stato approvato un piano di prevenzione territoriale, non risulta, fondamentalmente risulta inattuato. Ed è anche vero che noi siamo una regione ad elevato rischio idraulico in Italia, ce ne sono tante altre, ma noi rientriamo tra quelle con maggior rischio. E in questi anni, questa non è una cosa di adesso, cioè si va molto indietro. Sicuramente prima c'era meno preparazione anche tecnica, però noi negli anni abbiamo sviluppato e raffinato, no? Le nostre capacità e conoscenze tecniche. Il fatto è che non c'è neanche abbastanza personale veramente preparato, ci sono tanti ragazzi che vanno altrove e che non lavorano qui per motivi di disoccupazione. Cioè, è un po' come tutto come si può dire, un serpente che si morde la coda.
Beh, Alessandra, quei territori là di cui stiamo parlando avevano già preso posizione gli antichi romani, e gli antichi romani avevano capito che quelle zone erano zone paludose e che hanno fatto già i romani, i vecchi romani, gli antichi romani facevano delle bonifiche in quei territori, perché erano dei territori estremamente importanti anche dal punto di vista logistico. Per cui insomma noi siamo, invece di andare avanti, siamo andati indietro.
Lo stesso Napoleone, quindi noi diciamo ci siamo veramente molto salvati nella parte del Ferrarese alla cosiddetta bocca napoleonica, che è una deviazione che viene fatta del Reno e che ha portato una quantità di acqua immensa, la devia verso il Po. E questo ha funzionato benissimo, è del 1807.
Certo.
La questione è questa, cioè nel senso, io penso che come me tutta la gente qui, anche se sono ancora un po' scossi e ti dicono, ma quando gli dici guarda che questa cosa non è stata realizzata, il piano di manutenzione del territorio non è stato fatto, in Romagna non sono praticamente nulle le casse di espansione dei fiumi. Le casse di espansione dei fiumi sono proprio delle casse di espansione dove si fa convogliare l'acqua e la deviano verso un'altra parte. Su 32 ne funzionano 12, risulta inattuata, una parte risulta in manutenzione. Qui da noi c'è il Reno e poi c'è il Destra Reno, che è un altro piccolo fiumiciattolo, diciamo, un altro piccolo canale grande, piccolo, non è proprio un fiume, una via di mezzo. Chi si stava rompendo l'argine, si sono accorti nelle settimane scorse che c'era questo problema. Cioè, se la Vezzola, che è il paesino accanto, si è salvato, è perché c'è stato un imprenditore privato che è andato contro tutti e ha pagato lui le pompe che attualmente stanno continuando, che hanno pompato via l'acqua dal canale, e tutta la gente è andata con i sacchi di sabbia, hanno fatto questa catena umana a tamponare, hanno fatto in modo che questo argine, ma non si parla di due persone, di 10 persone, cioè nel senso qui è molto 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 la gente come si dice privata, gli imprenditori privati, anche la proprietaria della Surgital, anche loro, ci sono imprenditori che hanno messo soldi loro direttamente, immediatamente, senza stare ad aspettare gli aiuti, per comprare le pompe necessarie e iniziare a far pompare acqua. Poi sono arrivate anche le pompe della Protezione Civile, ne sono arrivate 5 dall'estero, pare, molte sono arrivate anche dal Veneto. Però la questione è che noi non possiamo come singolo individuo far fronte alle problematiche della crisi climatica che è stata causata, che non è che è un parente, ciao, c'è un nuovo signore, si chiama crisi climatica, è causata da noi, è causata dall'uomo, e soprattutto se sappiamo già da tempo che ci sono delle pericolosità in corso, dobbiamo cambiare attitudine verso l'ambiente, dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere, non continuare a cementificare, a desertificare le aree, a costruire comunque in un modo forsennato, perché questa cosa ci porterà sempre di più, se no, a situazioni sempre più drammatiche.
Alessandra, dobbiamo purtroppo chiudere, e noi ti ringraziamo per questa testimonianza. Sì,
cosa.
Dici tutto.
L'ultima cosa che non dobbiamo dimenticare è che nella nostra regione più di 501,9 ettari delle aree considerate in media pericolosità idraulica sono cementificate, e di quelle invece, nelle aree invece ad elevata pericolosità, più di 78,6 ettari risultano cementificati. Questo è anche il problema.
Sono dei dati eloquenti.
Risulta l'Emilia Romagna una delle regioni.
Sì,
l'Emilia Romagna risulta una delle, fra la Lombardia, insieme alla Lombardia, una delle regioni più cementificate d'Italia.
Allora, Alessandra, ti dobbiamo lasciare, ti aspettiamo qui in studio al più presto.
Facciamo gli auguri.
Però ecco, prima no, non li ho dimenticati, non ho dimenticato. No. Insomma, Alessandra Docet.
C'è
una piccola sorpresa, insomma, volevamo in chiusura appunto farti gli auguri perché hai raggiunto la maggiore età, ovviamente quest'oggi.
Non vi sento più.
Non ci sente.
Allora,
adesso mi sento.
Ecco, hai raggiunto
adesso
la maggiore età, quindi sì. Tanti auguri, sei diventata
nel
maggiorenne.
Nel mezzo della mia vita.
Non ci sente.
Non ci sente?
Grazie.
Un auguri. Abbraccio, ti aspettiamo qui in studio, Alessandra.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Massive flooding in Emilia Romagna, Italy, May 16th, 2023.
Radio Lora Italiana.
Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai. Come fai a restare ancora in piedi? Cosa fai nel mio domani? Domani cosa fai? Come stai? Quante volte te l'ho chiesto? Quante volte mi hai risposto con un altro come stai? Riderai fino a piangere di gusto, e non sarà mai troppo presto quando in faccia quello specchio